Buongiorno cari amici ascoltatori di Radio Boom. Siamo qui anche oggi, è lunedì 25 febbraio, sono le 14.12, cominciamo con il solito ritardo di 10-15 minuti che ci piacciono tanto. Oggi a tenervi compagnia siamo Francesca, che sarei io, e Graziano, qui al mio fianco alla conduzione, che sarebbe lui, e al di là del vetro abbiamo il sempre giovane Boccia e il DJ Sirio, che insieme a Boccia hanno fatto la Music Selection. Benissimo, ciao Boccia.
Ciao a tutti.
Come va?
Bene, abbastanza bene, dai.
Che si dice al di là del vetro?
Ma c'è una temperatura mite, sembra quasi primavera.
E penso che qui invece va freddo, un po'. Benissimo, vi dico subito il numero per a cui potete mandare messaggi se volete intervenire, e è il 333-180-94-94, se volete mandarci un SMS. Altrimenti, se volete chiamare in diretta, è 051 34 64 58. Benissimo, cominciamo a raccontarvi un po' il menù di oggi, che cosa vi offre. Oggi parleremo delle iniziative che sono state fatte la scorsa settimana qui a Bologna da parte dei collezioni universitari del CUA e di Out-Off. Una riguardo al copyleft, e quindi delle iniziative per i libri di sapere, insomma, per far circolare liberamente libri, fotocopie e quindi la cultura. E invece l'altra iniziativa portata avanti da Out-Off è una notte bianca che ha visto appunto il 38 la facoltà di lettere aperta fino a notte fonda. Per spostarci poi invece sul territorio nazionale, vedremo un po' a Milano cosa è successo, hanno occupato dei chiossi all'interno delle scuole, per poi passare un'occupazione a Livorno di un cinema e fino a Roma, dove purtroppo è accaduta l'ennesima aggressione da parte di fascisti nei confronti di un ragazzo 19enne che era appunto un militante antagonista. E poi ne vedremo tante altre, tra cui l'intervista alla Monari uscita oggi sul Bologna, sull'università, appunto sull'etica alma mater, per i fasci sempre altro aggettivo fantastico. E poi basta, vedremo con lo scorrere della puntata che cosa gli verrà in mente. E per cui cominciamo con un po' di musica, no?
Un po' di musica gambetta style, grazie DJ Boccia.
We'll be right back. out of the paper. Leave the singers to Sinatra, what you got mixed up. The younger brothers like an undertow. If you don't respect it, it'll surely bring you down. When you listen to it, hey, expect it from all sides. Watch your letters fall out. Don't be famous, be infamous. And you will live to see another day. Be wise about with whom you discuss. Now that we have that out of the way.
Questa volta torniamo. Che belle le dirette, mi piace un sacco. Ma che un po' sottofondo me lo metti, tipo? Benissimo, torniamo a parlare di Bologna. Come abbiamo anticipato pochi minuti fa, durante la scorsa settimana si sono viste due iniziative molto, molto importanti. Una tenuta dal CUA, che è il collettivo universitario autonomo di Bologna, sulla libera circolazione dei saperi, che si è svolta, diciamo, in due giornate. Hanno cominciato con la distribuzione di dei libri davanti alle aule di scienze politiche in via Berti Piscià, insieme al collettivo SPA di scienze politiche, hanno distribuito gratuitamente i libri che vengono richiesti per appunto questo corso appunto per il semestre, per cui si sono andati davanti a queste aule e hanno distribuito i libri fotocopiati, immagino, penso che abbiano comprato anche dei libri. Appunto perché l'iniziativa era tesa per sottolineare, diciamo, questo sistema di brevetti e diritti d'autore che alla fine creano un monopolio del sapere e della conoscenza. Questa iniziativa poi ha avuto seguito perché il giorno dopo, il 20, con l'intro Free Flow, il CUA è sempre Scienze Politiche, l'Aula C di Scienze Politiche, si sono ritrovati appunto nella facoltà, dove hanno presentato appunto il Copyright Lab, in una giornata di riappropriazione e piratazione dei saperi, diciamo, attraverso fotocopie, la distribuzione di fotocopie, di un libero utilizzo dello scanner e la distribuzione di vari libri, sempre appunto inerente ai corsi di scienze politiche. A questo, diciamo, libero fotocopiaggio seguita un'interessante discussione sulle proprietà intellettuali tra il mercato globale e le forme di resistenza. E poi, insomma, la serata è finita con queste scienze politiche, tranquillamente, tutti molto contenti di avere i propri libri fotocopiati e contentissimi, immagino. Sono stati un po' meno contenti i professori gli autori, magari.
E le case editrici, soprattutto.
Che te suona a braccetto, comunque.
Esatto.
E lo stesso giorno, sempre il 20, nella serata, invece il collettivo Out-Off ha tenuto aperto la facoltà di Lettere e Filosofia in via Zamboni 38 con una notte bianca che è cominciata orario aperitivo e, come succede sempre per gli aperitivi, si è dilungata un po' per tutta la serata. Questa iniziativa, chiamata con il nome Rivendica Sogni e Desideri, l'hanno tenuta fondamentalmente per riaprire degli spazi all'interno della zona universitaria che sempre più viene militarizzata e spopolata, diciamo, dagli studenti, in quanto effettivamente mancano dei luoghi all'interno della zona universitaria in cui i ragazzi possano incontrarsi e liberamente socializzare, per cui per rivendicare invece il diritto a degli spazi sociali, degli spazi aperti, il collettivo TOF si è ripreso il nostro territorio, che è quello dell'università, e ha tenuto aperto fino alle 3, io sono passata alle 1:30 ancora aperto. Riguardo a questa iniziativa abbiamo un audio, un'intervista ad Alfredo di TOF da parte del nostro amico Giacomino, che salutiamo. Se è pronto possiamo mandare l'audio. Quando mi nascondo. Benissimo, l'audio non si sente, vabbè, pazienza. Questo è sempre il bello della diretta che dicevo prima. Però, sempre per non lasciarvi con il fiato sospeso, vi continuiamo a parlare dell'università, perché oggi sul Bologna è uscito un articolo che parla appunto degli studenti, cosa fanno gli studenti una volta finita la triennale, e chi viene intervistata?
La Lady Cocca de nosotros o de noartri, signori e signore, Paola Monari,
la prolettrice agli studenti dell'Università di Bologna, che ultimamente noi stiamo vedendo un po' troppo spesso nell'ultimo periodo per riguardo all'aula di studio.
È diventata una presenza quasi familiare, vabbè. L'articolo, sì, appunto, si tratta di un'intervista scomparsa sul Bologna, e qui la Monari, diciamo così, ci illumina con delle statistiche alla mano, dati alla mano, su verità che noi possiamo constatare empiricamente, quindi senza troppi giri di numeri. Lei se orgogliosamente rivendica il fatto che soltanto il 4,5% degli studenti si fermi alla laurea triennale, e che invece il 43,8% restante, diciamo, no, che 43,8% restante continua a studiare senza contemporaneamente lavorare, ed invece un'altra fetta, un'altra percentuale del 47,8%,
comunque più grande,
che sì, abbastanza notevolmente più grande, e gli studenti contemporaneamente si trovano un'attività, un qualche lavoro con cui sbarcare il lunario, con cui ovviamente per non dover giustamente sempre dipendere dalle rispettive famiglie. E così è incredibile, abbiamo dovuto prenderlo da Monari, esiste anche il popolo dei McDonald's, dei call center e delle pizzerie da sport.
Quante ne fa questa Monari, veramente?
E delle poste italiane.
Come ce la spiega lei la vita studentesca, non ce la potevamo immaginare. Sì, questo tanto per gettare un attimo un faro di luce su una realtà che spesso rimane sommersa, quella appunto degli studenti lavoratori, spesso precari in nero, alla faccia del diritto allo studio, insomma.
E poi ci illumina anche dicendo che effettivamente i corsi universitari sono spaccati in due. Ci sono quelli che, diciamo, la prima selezione è fatta dai corsi scientifici, matematici, di medicina, dove gli studenti poi una volta usciti
fanno un lavoro facile, ma guarda un po', lavoro, sì.
Chissà dove vanno a lavorare, forse delle ditte farmaceutiche,
eh? Ed invece qui si dice, sì, per carità, gli studenti di lettere, filosofia, scienze politiche, eccetera, eccetera, saranno pure appagati, diciamo così, dalla libido scienze, e tuttavia si ritrovano, diciamo, per
le più, culo,
con le pezze al culo, diciamo, sì, quindi tuttavia quando viene chiesta alla prorettrice se diciamo se sia preferibile per l'università, dal punto di vista dell'università, che gli studenti continuino e loro, diciamo così, si laurino presto oppure rimandino la propria tesi, e lei se ne viene fuori con una dichiarazione circa la specialistica, in cui dice che l'università punta a un'alta qualificazione della specialistica. Sì, per chi se la può permettere, però visto il salto esponenziale delle tasse tra la triennale e la specialistica, come ben sappiamo.
Cioè, purtroppo gli studenti si trovano in una brutta posizione, perché, cioè, sappiamo che una laurea triennale in realtà non è che conti poco così tanto, perché con il sapere dato in pillole, i corsi da 5 crediti in cui non impari poco e niente, un sapere comunque limitato, una volta che esci dalla triennale non è che hai,
non hai potere
contrattuale, una cultura o un sapere così approfondito, per cui per forza te ne trovi che devi fare la specialistica o il master. Peccato che contemporaneamente la specialistica o il master costino il doppio di quanto si spenda per la triennale, e quindi vai a lavorare al McDonald's, così te paghi la specialistica che ti fa per forza, se no sei dentro le pezze, sì, al culo.
Puoi pagare col McDonald's la specialistica, si fa per dire, eh.
Bene, e quindi brava la Monari, anche oggi ci ha illuminato.
Chiusa la una bella analisi. Queste illuminanti verità.
Onesta è stata. Benissimo, queste sono insomma le simpatiche rivelazioni della Monari. Pare proprio che dalla regia mi dicano che l'audio si può ascoltare.
Sì.
L'ha aperto il programma per il video?
Siamo riusciti,
okay,
ad aprirlo.
Perfetto, e questo è Giacomino che intervista Alfredo Di Otoff.
Questa sera 20 febbraio. febbraio 2008, stasera 20 febbraio 2008, il 38 resta aperto. Festa party, anzi, di Autof, collettivo Autof. Vuoi spiegarci intanto perché avete scelto di dare vita a un'iniziativa di questo tipo? Non è neanche la prima volta, se non sbaglio.
Beh, no, questo ovviamente è una modalità di cui le studentesse, gli studenti, gli attivisti, i militanti dei collettivi che vivono l'università hanno già attuato e praticato negli ultimi tempi, una pratica di riappropriazione che comunque fa vivere gli spazi universitari non soltanto il giorno e bieccamente andando a lezioni, sostenendo esami, ma anche da un punto di vista di socialità, di riappropriazione di spazi che sono sistematicamente tolti. In quello che noi ci piace definire appunto come collettivo, avevamo dato una denominazione di desertificazione dello spazio pubblico che sta avvenendo a Bologna e che si vive proprio profondamente, lo senti che ti manca l'aria perché i bar non sono più capienti per tenere tutta la moltitudine sorgente degli studenti che vivono a Bologna, perché le piazze sono militarizzate, perché non puoi stare, le aule studio vengono chiuse. E allora noi, per soddisfare i nostri bisogni, per rivendicare i nostri desideri, ci riappropriamo dell'università, anche solo per una notte, con un'occupazione temporanea, con quelle che si chiamano appunto occupazioni temporanee.
Scusate per l'audio, si sentiva molto bene che era registrato dal vivo e quindi scusate ancora per la qualità.
Beh sì, questo è sempre per sottolineare che abbiamo bisogno di un registratore nuovo e infatti lo compreremo con i soldi che abbiamo raccolto grazie a tutte le persone che sono venute a mangiare sabato sera qui
al Funky Wag.
Beh, questa insomma era l'intervista ad Alfredo, come diceva appunto è stata un'iniziativa di riappropriazione di spazi anche di luoghi che ci appartengono perché sono nostri insomma. E bene, adesso possiamo mandare un po' di musica così ci dividiamo un po' e poi ritorniamo qui a parlare di Emiliano e di Livorno. Bene,
rimanete sintonizzati con noi. Adesso passiamo a parlare di un'occupazione che si è verificata a Livorno della Gran Guardia. I promotori di questa occupazione sono il movimento antagonista livornese, ha tenuto a dichiarare pubblicamente attraverso una piacevole e scorrevole intervista che l'occupazione era fatta per denunciare il problema sempre più pressante anche a Livorno della casa. Ebbene, questa è forse come analizza puntualmente lo stesso movimento antagonista livornese, l'ultima drammatica conseguenza di una precarietà sempre più pervasiva e imperante, una precarietà che non permette spesso di pagarsi un affitto e quindi tantomeno insomma non permette di stipulare un contratto di affitto e tantomeno di pagare, di cominciare ad aprire un mutuo per il pagamento della casa. E avviene così che vengano 5.000 stabili vengano assegnati, siano proprietà immobiliari del comune, tuttavia questi non siano affatto destinati all'edilizia residenziale pubblica, ossia a canoni vantaggiosi per famiglie o singoli disagiati che appunto non potrebbero permettersi un normale mutuo o un normale pagamento di un affitto con l'innalzamento dei prezzi dovuto alla liberalizzazione del mercato edilizio. Ora, del mercato degli affitti, pardon. Inoltre il problema della casa qui si lega strettamente al problema della riconversione, diciamo così, delle strutture militari in strutture ad uso civile. Difatti la richiesta che avanza il movimento antagonista livornese è che la caserma del Fante, ceduta nell'estate dal Ministero della Difesa al Comune di Livorno, sia utilizzata appunto al fine di risolvere il problema dei numerosi casi in emergenza abitativa. Per l'appunto, poiché questo stabile non è più non è più gestione del catasto militare, ma è passato alla giurisdizione dell'amministrazione locale, quindi si potrebbe benissimo destinare, diciamo così, per risolvere almeno parzialmente il problema abitativo. Molto carina l'autointervista in cui il movimento spiega le tre punti principali, il motivo di questa occupazione. Ve ne leggo un pezzetto. Il comune non può quindi aiutarti, caro lettore avido di indipendenza e di sopravvivenza per te e la famiglia tua. Poiché essendo le graduatorie per accedere, diciamo così, all'edilizia popolare le stesse di 30 anni fa, queste risultano assolutamente inaccessibili per un giovane precario di oggi. E così dal problema della casa Livorno passiamo invece a un'altra occupazione, sempre per mantenere un fil rouge nella discussione, che si è dei chiostri all'Università Statale di Milano, da parte del collettivo ASSO. Breve antefatto: all'Università Statale di Milano vi era un chiostro nella facoltà di filosofia che era tenuto chiuso da un bel po', da diversi mesi, attraverso delle transenne, delle reti. Il motivo, diciamo così, ventilato dal rettore era che quel chiostro fosse divenuto degradato a causa dello spaccio, diciamo così, dello spaccio di droga. Invece i compagni del collettivo ASSO hanno inteso riappropriarsi di quello spazio per sottrarlo al degrado, e dall'altra farne uno spazio di socialità e di scambio di opinioni e di corpi, anche di corpi che liberamente si muovono all'interno dell'università. Ovviamente autogestione annunciano i compagni di ASSO equivale a una responsabilizzazione collettiva nella gestione dello spazio, per l'appunto, e quindi ciascuno degli occupanti farà sì che questo che questo sia tenuto pulito e sia vivibile come la maggioranza degli studenti desidera, poiché se l'università è attraversata deve essere anche e a maggior ragione vissuta. E con questo invito DJ Botch a metterci su un po' di musica, Gambetta Style, grazie.
Bentornati, siamo ancora qui, questa è Radio Boom, sono le 14 e 40, continuiamo ancora per i nostri 10 minuti che ci rimangono per parlare di Roma, perché come dicevo appunto all'inizio, purtroppo Roma è stata un'altra volta scenario di l'ennesima aggressione fascista, che si inserisce all'interno di un clima e di una situazione molto tesa per quanto riguarda Roma, perché già qualche puntata precedente abbiamo chiamato un ragazzo che faceva parte dei collettivi di studenti medi di Roma, poiché già venerdì 8 febbraio hanno i collettivi antifascisti romani hanno organizzato una manifestazione per bloccare l'altra manifestazione del blocco studentesco, che è questo collettivo neofascista che è legato a Fiamma Tricolore, che hanno organizzato un'altra manifestazione per ricordare i martiri delle foibe. A quella iniziativa, a quella grande manifestazione e presidi antifascisti che ci sono stati, sono seguite altre vicende, perché si è aperta una lotta da fascisti e antifascisti e ogni tanto ecco che c'è un'aggressione scritta sui muri, a cui poi gli studenti antifascisti rispondono con manifestazioni o presidi. Questo è quello che è successo appunto il 17 febbraio. Un ragazzo, Simone, di 19 anni, è stato assalito sotto casa da due fascisti anche abbastanza grandi, cioè 26-27 anni, insomma, non proprio due pischelli delle medie proprio. E questi due animali si sono appostati sotto casa, hanno aspettato che scendesse questo ragazzo, che è un attivista appunto dei collettivi che nominavo prima, e lo hanno aggredito ferendolo alla testa, tant'è che questo ragazzo è riuscito a scappare, è stato ricoverato e portato subito al pronto soccorso e ha riportato lesioni gravi appunto alla testa. Da subito i ragazzi, appunto gli studenti antifascisti, non hanno aspettato molto a far uscire subito un comunicato e da denunciare questa azione, che sottolinea sempre di più da una parte le modalità con cui questa gente si fa avanti e sono modalità comunque intimidatorie, fatte di violenza e di aggressione, dall'altra quanto queste vicende rimangono sempre impunite e a Roma, come anche qui, non c'è la minima volontà di fermare questi episodi di violenza. E i ragazzi, dopo aver fatto uscire appunto un comunicato di solidarietà con Simone, di denuncia di questi atti violenti e inammissibili, hanno chiamato per il lunedì 18 febbraio una conferenza stampa per lanciare poi anche una manifestazione che si è poi tenuta il 22, che è lo stesso giorno in cui sarebbe dovuta aprire una palestra popolare, per cui questa aggressione probabilmente è venuta sia per i fatti, sia per, diciamo, lo smacco fatto dagli antifascisti all'assemblea per il corteo dell'8 febbraio, sia in previsione di questa apertura della palestra popolare. A questa aggressione non è finita qui, tutta una serie di violenze non è finita qui, perché il 19 gli studenti del Mamiani hanno deciso di fermare la didattica, di fermare le lezioni, convocare un'assemblea per parlare con tutti gli altri studenti e ragazzi di questa violenza, questo atto increscioso, per denunciare e sensibilizzare le persone. I ragazzi hanno risposto in molti, per cui alla fine di questa assemblea si è svolto un corteo improvvisato appunto alla fine dell'assemblea, che poi insieme a tutti questi 300 studenti hanno occupato Piazza Colati Rienzo e denunciato a tutta la città, al quartiere, questo atto, di questi continui atti di violenza fascista, anche perché di lì a pochi metri c'è un'occupazione, diciamo, non fascista, dove appunto in questo luogo si organizzano queste aggressioni nei confronti appunto degli antifascisti. Il 21 poi hanno sempre gli studenti hanno occupato la sede dell'ufficio scolastico regionale perché comunque non ha, questa vicenda di aggressione nei confronti di questo ragazzo Simone non ha avuto grande risposta, nel senso che gli organi cittadini, anche la scuola, non è che abbiano mandato, hanno scritto qualcosa o hanno fatto qualcosa in solidarietà con Simone, anzi il presidente della consulta degli studenti ha scritto una lettera in cui denunciava invece la manifestazione antifascista dell'8 febbraio e gli studenti continuano a non accettare questa consulta perché, come abbiamo detto anche nella scorsa trasmissione, una consulta che è stata tenuta in mano dai ragazzi del blocco studentesco perché hanno vinto questa elezione in modi proprio subdoli e meschini, cioè comprandosi i voti, e quindi adesso la consulta in mano a questi soggetti e infatti si vede cosa sta succedendo.
Sì, interrompo un attimo perché c'è da dire che questo ragazzo 19enne che è stato aggredito ultimamente dai fascisti romani era uno dei pochi ragazzi che all'interno delle assemblee di presentazione delle liste per la consulta era stato intimidato più di una volta e si era esposto più di una volta contro questa egemonia del blocco studentesco a Roma, ed è anche per questo che è stato punito da queste squadracce di
studenti. Sì, l'hanno mirato e hanno fatto pagare gli affronti,
esatto,
diciamo. E quindi niente, i ragazzi hanno naturalmente non accettano questa lettera del presidente della consulta e hanno invece chiamato una grande manifestazione appunto per il 22 febbraio, che è una manifestazione molto molto partecipata, naturalmente blindata all'interno della città, e nel frattempo c'erano anche i neofascisti che urlavano dove sono gli antifascisti, facendo finta che tutto questo non succedesse e che la maggior parte delle persone che abitano quel quartiere e gli studenti dei licei non assolutamente non vogliono i fascisti e sono comunque sicuri e convinti di continuare queste iniziative per far sì che questi scontri e queste aggressioni non succedano più. Insomma, noi diamo la solidarietà a Simone e vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la vicenda, anche perché c'è da dire che i ragazzi, quando sono tornati a scuola il 22, hanno trovato scritte in giante al nazismo e fascismo varie svastiche che hanno subito cancellato, per cui la situazione non è delle più tranquille, e quindi abbiamo visto che ogni tanto ecco che si ripresentano questi soggetti violenti e animaleschi, direi.
Comunque per nota di cronaca si dice fascisti.
E quindi chiudiamo questa parte su Roma, vedremo se nei prossimi giorni succederanno ancora altri episodi riguardanti gli studenti di Roma, e nel frattempo se Bocci ci mette un po' di musica noi ci prepariamo per il Sapevatelo e per gli appuntamenti, così poi vi mandiamo a mangiare tranquillamente. eccoci, sempre l'ultimo secondo, perfetto, e abbiamo più o meno concluso la nostra puntata, se non fosse che stavolta ci abbiamo il Tove Vadelo, grande, grande scoperta di Radio Boom, è questa rubrica per la sopravvivenza studentesca e non solo, qui a Bologna, io vorrei tanto che poi ci mettesse la sigla, però non mi dicono se ciò non c'è. C'è. E insomma, questa rubrica vi diamo un po' di trucchetti per sopravvivere e per cavarvela nelle varie situazioni. Per cui sapevatelo!
Lo sapevate? Controllo università in pillole, rubrica di sopravvivenza in supposte.
Ma a me se mi dà fare le supposte, era che sento un dice.
Perché non hai mai avuto la febbre a 42?
Ehi! Te l'hai fatto sentire la musichetta che c'era dopo! Va bene. Ecco, il sapevato di oggi è rivolto alle ragazze, ma anche ai ragazzi, che non vi fa male sicuramente avere un po' di nozioni in più, perché parliamo di consultori. Per le ragazze, soprattutto quelle fuori sede che vengono a Bologna, ogni volta ci si trova in confusione totale quando si deve andare in un consultorio a fare delle visite, perché non c'è in realtà una mappatura che tutte possono utilizzare e fruibile da tutti. Quindi, nel frattempo, noi vi diamo degli indirizzi, voi magari ve li scrivete, e comunque vi annuncio che nelle prossime puntate ne parleremo in modo più approfondito, non solo dei consultori, ma anche di dove andare se avete un problema specifico, e della legge 294, non solo, ma anche per quanto riguarda la pillola del giorno dopo. Quindi, ascoltateci perché diamo delle notizie utili e interessanti. Parlando di consultori, ce ne sono diversi a Bologna. Il primo è in via Sant'Isaia 94/A, che è uno spazio giovani, quindi voi ragazze che siete magari anche minorenni potete rivolgervi a questo consultorio che è specifico appunto per adolescenti e per le ragazze. Ce n'è un altro in via Nani 10, in via Colombi 3, via Carpaccio 2, via Tarini 10, via Gorchi 8/10, in via Toscana 17/19, c'è un altro in via Zanolini. Quest'altro in via Zanolini invece è rivolto alle donne straniere, perché infatti è il centro per la salute appunto delle donne straniere e dei loro bambini, per cui se siete di un altro paese potete rivolgervi a questo consultorio perché è specifico per la vostra situazione. Ce n'è un altro in via Pirandello 6/8 e all'ospedale maggiore c'è il pronto soccorso ostetrico e ginecologico, quindi se avete problema impellente andate all'ospedale maggiore. E infine vi diamo dei riferimenti per casi magari per aver subito una violenza, potete chiamare la Casa delle Donne, il numero è 051 333 173, e l'SS Donna il numero 845 309. Comunque, se voi siete interessati, insomma, se vi risultano utili avere questi indirizzi, vi ricordo che poi la puntata di oggi sarà scaricabile dal sito di Uniboom, per cui andate, scaricavatelo e così scrivetevi, mettete giù questi indirizzi molto molto utili. Chiudiamo e sapevatelo! Forse.
Original.
Vabbè, comunque passiamo agli appuntamenti, visto che sapevate oggi che puntata stramba. Veramente.
All'insegna della disorganizzazione.
Che ne dici di questa puntata?
Lo sapevate?
Diciamo così, improvvisata.
Improvvisata. Lo sapevate male. Fatto, lo sapevatelo.
Vamos con gli appuntamenti. Allora, martedì. Mercatino biologico a VAG dalle 18 alle 20.
Sì, dal pomeriggio venite, c'è un sacco di roba da mangiare, da comprare, tutto biologicamente biologico.
E il
mercato del baracino.
E poi obviously la nostra assemblea, l'assemblea del collettivo universitario Radio Boom, tutti i giovedì alle 17, presso l'auletta autogestita di via Zamboni 34, la prima a destra. Ci trovate belli, freschi, sexy,
sì,
sempre lì.
Soprattutto freschi. Beh, diciamo che abbiamo proprio concluso questa puntata e peraltro è tardissimo, quindi ci mangeranno, credo. Bene, vi salutiamo, questa puntata non è stata delle migliori, ne avremo sicuramente di più belle, diciamo, le prossime puntate. dimmi Boccia, che c'è?
No, no, dicevo, a livello informativo e informativo soprattutto contro organizzativo ci siamo.
Ci siamo.
A livello di musica, ecco già.
Fare meno.
Giuliano Ferrara lo vogliamo, no!
Bene ragazzi, vi salutiamo, vi diamo appuntamento per lunedì prossimo, a questa ora, sempre sulle frequenze di 103.1 Radio Città Fucigo. Ciao a tutti.
Ciao.